Attivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi, eccomi e tra poco diremo eccoci, perché in studio con me è tornato il nostro allenatore emotivo. Stiamo infatti facendo una sorta di corso, una scuola per genitori, ma io aggiungo nonni, zii, adulti di riferimento, insieme ad Alberto Pellai, medico, scrittore, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Alberto, ciao.
Ciao Nicoletta.
E lui il nostro maestro.
Diciamo una, io mi alleno insieme a tutti voi e...
Hai avuto un bel allenamento tu e sì. Continui ad allenarti, è uno di proprio da atleta, perché con quattro figli.
Sì, guarda, la mia vita e il mio lavoro si sono mescolati insieme e questo è stato davvero per me anche un percorso proprio di vita interessante.
Alberto, mi sembra un po' di essere tornata ai tempi di Questa casa non è un albergo, una trasmissione che abbiamo condotto per quasi...
Sette anni,
vedi, insieme, che è ancora molto viva nel ricordo di tanti ascoltatori, perché ogni volta che tu torni a trovarci, gli ascoltatori mi scrivono. E mi scrivono sempre delle cose belle, perché ti seguono, leggono i tuoi libri. E la nostra scuola per genitori, Alberto, parte proprio da un libro che tu hai, molto recente, edito da Mondadori, che si intitola Allenare alla vita, in cui tu hai raccolto 10 principi per ripristinare l'autorevolezza genitoriale. E mi piace molto, perché nella scorsa puntata noi abbiamo approfondito proprio il tema dell'autorevolezza adulta.
Sì, è
tema
quella,
delicato.
È
sfidante.
È il tema. Cosa vuol dire oggi essere adulti e rivestire il ruolo dell'adulto nella vita di chi
già
cresce.
Cosa vuol dire essere adulti?
È tanta roba.
E poi autorevoli e insomma. Ma oggi affrontiamo un altro dei 10 principi che tu hai indicato. È il virtuale non è reale. È strano leggere questo principio così come lo hai scritto tu, perché proprio negli ultimi anni, da più parti, anche in molti programmi per la scuola, si è insegnato il principio esattamente opposto, ovvero che virtuale è reale.
Sì, io credo che sono tutti slogan e sono troppo complessi per essere semplificati. È vero che virtuale è reale, cioè tu fai alcune cose nel mondo virtuale e queste cose poi hanno una ricaduta molto forte anche dentro alla tua vita reale. Però è anche vero che virtuale non è reale, cioè se tu le cose che è necessario fare nella vita reale le trasferisci dentro al virtuale e hai 9 anni, 10 anni, 11 anni, se tu videogiochi dentro a una community multiplayer invece che giocare nel cortile o in un parco con bambini o bambine della tua età, quel verbo così importante, giocare, è la stessa cosa? Ti fornisce le stesse abilità e competenze? Noi tocchiamo con mano che giocare nel reale è molto diverso che giocare nel virtuale.
Alberto, l'ambivalenza che stai raccontando qui oggi la descrivi molto bene anche in un passaggio del capitolo Virtuale non è reale all'interno del tuo libro. Lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme.
Negli ultimi 15 anni il mondo adulto si è spaccato in due. Ci sono stati i cosiddetti tecnoentusiasti, che hanno cavalcato la consapevolezza che il nostro mondo sarà sempre più connesso e virtuale, e perciò non ha senso rallentare l'ingresso dei minori al suo interno. All'opposto, si è invece costituita una fazione che ha guardato alle nuove tecnologie come qualcosa che, una volta entrata nella vita dei giovanissimi, rischia di alterarne le curve di crescita sul piano sia fisico che mentale. E le due cose producono effetti differenti in termini di allenamento alla vita, costruzione della mente e strutturazione psicofisica nelle differenti fasi dell'età evolutiva.
In effetti il contrasto tra tecnoentusiasti e tecnoscettici mi sembra che sia ancora tutto lì sul tavolo di questo dilemma educativo e non mi sembra affatto risolto. Proviamo a capire con te come se ne potrebbe venire fuori e quale potrebbe essere il ruolo dei genitori e degli adulti autorevoli di riferimento?
Ma guarda, in effetti il contrasto è ancora tutto lì e secondo me aveva molto senso 15 anni fa o 10 anni fa, dove effettivamente i tecnoentusiasti potevano raccontarci un milione di cose molto positive e molto belle che oggettivamente si possono fare con le tecnologie. Ma il problema enorme è stato che se noi pensiamo alle tecnologie come strumento che ci permette di fare cose molto positive e molto belle, ci dimentichiamo che nel momento in cui entriamo nelle tecnologie come strumento, le tecnologie si presentano a noi anche come ambiente di vita, in particolare ai nostri figli. Quindi che cosa è accaduto? E questa cosa la sperimentano tantissimo anche i docenti a scuola, che tu hai delle magnifiche tecnologie strumento, le metti nelle mani di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, per le loro esperienze di apprendimento, entrano nella tecnologia strumento e improvvisamente, mentre sono lì dentro, cominciano a fare un milione di altre cose che vengono proposte dalla tecnologia ambiente.
Ma secondo, infatti qualcosa si sta muovendo, ne avevamo già parlato a metà luglio, e secondo me il ministro Valditara ha letto il tuo libro.
E io questo non te lo so dire, però credo che adesso i libri che raccontino quest'altra cosa, cioè se 15 anni fa potevamo avere una visione ottimistica e positiva, oggi quella visione non possiamo più averla perché ci sono i dati di ricerca, ci sono i dati clinici. Noi ci accorgiamo in questo momento che c'è troppa fatica nel percorso di crescita, c'è sofferenza e disagio tra bambini e bambine, tra ragazzi e ragazze, e ci sono quattro aspetti molto ben definiti anche nel libro che diventerà un po' la Bibbia di noi genitori del terzo millennio, di Jonathan Haidt,
di
Generazione Ansia, di cui
abbiamo parlato. C'è una puntata proprio dedicata, un'intervista di Alberto Pellai che trovate nel nostro archivio, proprio ad hoc sul libro che lui ha letto in anteprima per noi.
È vero, è stato
perché,
proprio così,
ecco,
abbiamo proprio raccontato
perché ci vuole molto bene, ecco,
di uscita, e lui ci dice che ci sono quattro conseguenze che sono entrate nella vita dei nostri figli: la frammentazione dell'attenzione, la deprivazione sociale, la deprivazione di sonno e l'addiction, cioè la dipendenza. Ognuno di noi, adulti, ma molto di più tutti i nostri figli, nel momento in cui entrano nell'online, si trovano sottoposti a un genere di esperienze e di ambienti che hanno un impatto fortissimo su questi quattro elementi.
Alberto, secondo me è difficile per un genitore capire quando il virtuale mangia il reale e diventa troppo, perché vedi tutti i compagni di tuo figlio che comunque sono immersi, no, in questo mondo virtuale, l'utilizzo delle tecnologie è trasversale a tutti, e riusciamo a quantificare o a dare un'idea di quando inizia a diventare troppo?
Ma direi che qua è come se ci dicessimo: ma io come faccio ad accorgermi che l'uso che mio figlio fa delle sue tecnologie
eccessivo.
È eccessivo e non è più funzionale ai suoi bisogni di crescita? Ma proverei a dirvi: quanto tempo vostro figlio sta chiuso dentro la sua stanza da solo a fare cose in interazione con il digitale? Seconda domanda potrebbe essere: che cosa sta facendo? Dati molto più evidenti a gente che fa il mio stesso mestiere. Non abbiamo mai visto fino a 10 anni fa genitori che ci chiamavano dicendo: mio figlio di 10 anni si sveglia alle 2 di notte e si mette a giocare con il suo videogioco.
Ecco.
Mia figlia di 12 anni...
Lo smartphone diventa inseparabile.
Diventa una cosa... Oppure propongo un fine settimana dove andiamo fuori nel mondo a vedere cose, a incontrare persone, ad esplorare la vita, le relazioni, e mio figlio come unica domanda che mi fa è: c'è il wifi? E come unica preoccupazione che ha è quella di poter continuare a fare la sua esperienza di videogiocatore. È chiaro che qua dentro noi abbiamo un conflitto enorme tra ciò che facciamo accadere nella vita reale e ciò che costantemente ti propone di fare la vita virtuale.
E adesso noi dobbiamo dare anche la linea, ma ritorniamo tra pochissimo, restate con noi.
Va fatta una piccola premessa: in realtà quando parliamo di Vesuvio sarebbe più corretto dire il complesso Montesomma Vesuvio, perché ricordiamoci sempre che il Vesuvio in realtà è un vulcano doppio, c'era anticamente il Montesomma, che è appunto l'antico vulcano, all'interno del quale poi negli ultimi millenni è nato il Vesuvio.
Guardandoci in giro ci siamo resi conto che anche nel nostro territorio dove noi abitiamo, circondato dai laghi bergamaschi e dalle nostre montagne, era possibile realizzare un tipo di percorso che potesse andare a valorizzare proprio il nostro territorio, anche piccole realtà locali, piccoli borghi che non hanno mai vissuto di turismo, e far conoscere il nostro territorio a quante più persone possibili.
La Toscana, io lo dico sempre, è un luna park a cielo aperto per i ciclisti.
Lo descriverei come un piccolo borgo della Liguria di Ponente, molto antico perché risale all'età tardantica, alto medievale. È un borgo che vive attualmente di turismo, ma che ha delle tradizioni che si porta dietro, tipo quella della pesca, che è tuttora attiva.
Queste sono le voci di Grand Tour, il programma di Radio 24 che ogni giorno vi porta in viaggio nell'Italia delle regioni.
Una bussola radiofonica per andare alla scoperta delle meraviglie del nostro paese.
Tra borghi, cammini, panorami, percorsi di trekking e itinerari ciclabili, parecchie salite, ma insomma anche qualche discesa.
Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi. Da lunedì a venerdì alle 12 su Radio 24. In vacanza con Obiettivo Salute.
È suonata la campanella e noi torniamo in classe perché riprendiamo la nostra lezione insieme ad Alberto Pellai, che è il nostro allenatore emotivo in questo corso dedicato ai genitori, una scuola radiofonica, per aiutare i genitori e noi abbiamo spesso parlato di genitorialità sociale, tutte le persone che svolgono un ruolo di adulto di riferimento autorevole per i nostri ragazzi, per riuscire ad affrontare le sfide che accompagnare un adolescente nel suo percorso di crescita si presentano. Il tema di oggi è il virtuale non è reale. Alberto, secondo te in questo mese, con il tuo aiuto, con la lettura del tuo libro e altri libri che tu ci suggerirai, anche visioni di film in queste puntate, abbiamo il tempo per raddrizzare un po' la rotta?
Ma direi
dacci qualche buon segnale.
Ognuno di noi può proprio riflettere sul fatto che se una parola che ci serve tantissimo oggi è detox, digital detox, cioè disintossicarci dall'eccesso di digitale che c'è dentro alle nostre vite, ecco che il tempo delle vacanze, il mese proprio in cui noi abbiamo la possibilità di gestire il nostro tempo, le nostre relazioni, diventa un mese ideale per fare questo. Io girando tanto in queste settimane mi sono reso conto che a volte sono in luoghi dove ci sono famiglie in vacanza e alle 8:30 del mattino, 9 si va a colazione e sono già tutti connessi, anche bambini di 3, 4 o 5 anni. E direi ai genitori, è proprio questa, no? Quella cosa che noi dobbiamo imparare ad attenzionare. Nessuno di noi vuole essere un cattivo genitore per il proprio figlio,
certo.
Ma ci sono delle modalità che in modo inconsapevole abbiamo reso automatiche dentro alle vite di tutti, cioè per esempio nel giorno, nei mesi di lavoro, fare in fretta al mattino vuol spesso dire dare uno schermo al nostro bambino che così è molto più tranquillo e io lo gestisco in tutto. Ecco, questo non è il tempo del lavoro, non abbiamo l'ansia della fretta, la parola sbrigati, sbrigati, sbrigati non è il male a cui ci dobbiamo ispirare, e questo è un momento in cui dobbiamo e possiamo davvero riabilitarci a un altro modo di stare insieme, di gestire le relazioni familiari, e possiamo anche osservare che cosa accade al nostro bambino quando lo strappiamo, no? Dall'abitudine di fare tutto con lo schermo acceso e lo riportiamo nella vita reale. All'inizio è faticoso, ci sono delle reazioni che a volte sembrano vere e proprie crisi di astinenza, da tanto forte è quella specie di campo magnetico che lo schermo esercita verso la mente dei nostri bambini. Ma se noi recuperiamo poi nella relazione, col potere del nostro sguardo, con quello che raccontiamo al bambino, con la nostra vicinanza, proprio la continuità che a lui serve tantissimo, ecco che pian piano lo vediamo riadattarsi.
Dobbiamo stringere un patto di alleanza con i nostri figli. Tu hai parlato di bambini e adolescenti. Dacci le parole e i tempi. Oggi, ad esempio, ascoltando questa puntata, probabilmente molti genitori rifletteranno su quanto il virtuale è entrato nelle loro vite e in quelle dei loro figli e della famiglia in genere. Ecco, e probabilmente penseranno di mettersi un po', ce lo auguriamo, di accettare un po' questa sfida, di mettersi in gioco. Come si inizia? Allora, perché il primo chi ben comincia metà dell'opera,
certo,
no?
Intanto diamoci tutti delle regole.
Sì.
Potremmo partire dal fatto che durante le vacanze i nostri pasti sono tutti senza l'interferenza delle tecnologie, quindi
sì,
li lasciamo proprio in un altro luogo e stiamo tutti insieme a tavola, sia che siamo in famiglia, sia che siamo in un luogo di villeggiatura. Altro aspetto, diamoci una regola alla sera per staccare, o dopo le 10 facciamo che siamo tutti in detox e
sì,
non c'è più bisogno di tenere connessi, a partire da noi adulti, i nostri. Scegliamoci un giorno alla settimana in cui
di
possiamo
digiuno
fare 6, 12, 18, 24, guardate voi qual è la vostra capacità di tollerarla questa cosa, perché la proponiamo ai figli e poi magari non siamo capaci noi genitori. E poi aggiungere, questo è un po' tutto toglierli, no?
Sì, ma io
aggiungiamo, cioè fate che almeno un'ora al giorno vi mettete, se avete figli, soprattutto tra i 9 e i 15 anni, giocate con loro. E giocare può essere, se siete in un luogo all'aperto, il gioco che vi piace, dai racchettoni alla palla, alla pallavolo, al pallone, ma tirate fuori anche le carte, un gioco come un Double, che è un gioco che occupa uno spazio piccolissimo, lo si impara in 2 minuti e poi ci giochi una vita. Perché quello che accadrà è che quando dici a tuo figlio dai facciamo un torneo di scala 40, la prima sua reazione, se ha 11 o 12 anni, è dire mamma mia che rottura di scatole, no? Non fermatevi lì, proprio a volte come io ho fatto, dai, insomma, abbiate compassione di questo povero papà che ha voglia di giocare, non lo fa mai giocare.
Fatemi giocare,
ecco,
fatemi amico.
A quel punto quello che mi diceva spesso un figlio è: va bene, ma però non più di 101, che è proprio il punteggio minimo a scala 40. Poi succede che ci giochi, arrivi prima tu. Lui arriva a 101, quindi vuol dire che hai vinto tu, e improvvisamente ti dice facciamo 151, facciamo 201, cioè vuole continuare a giocare, vuole la rivincita. E direi che questo è proprio un po' quella cosa che abbiamo perso, cioè ingaggiarci in attività divertenti su cui i figli non sono immediatamente sintonizzati con te, in cui usiamo un po' la nostra autorevolezza adulto, ma dai fammi questo favore, gioca un po' con me e via che le cose partono.
Alberto, adesso veniamo ad un consiglio di lettura che ci propone un libro differente dal tuo, Allenare alla vita, di cui stiamo parlando, ma in continuità con il principio che tu ci hai proposto in questa puntata. Una piccola intro, qualche informazione sul libro che ci proponi oggi?
Sì, è un libro proprio uscito da poco, Edonia di Alberto Vignati, Mondadori Editore. È un libro che uno non si aspetta, perché in realtà tratta esattamente tutti i temi di cui abbiamo parlato oggi, ma non con l'approccio della saggistica. Non è un saggio, è un romanzo, anzi è un thriller, e ha dentro tantissimi elementi su cui riflettere.
Ha acceso la vostra curiosità? Allora ascoltiamo un brevissimo estratto.
Nora pensò a come fosse cambiato internet, a come tutto fosse diventato istantaneo, a come il tempo di fruizione si fosse ridotto passando da lunghe sequenze di parole su blog a semplici fotografie.
No, facciamo.
Insieme era cresciuta l'ansia costante di creare contenuti in modo da avere più follower possibile. E poi ancora di più, a cercare di catturare l'attimo,
minuti,
il millesimo di secondo, qui e ora, in questo momento. Il futuro non era interessante. Figurarsi poi il passato da cui si veniva e che si voleva lasciare alle spalle. Perché ieri si era ancora troppo piccoli, mentre oggi si è nuovi. È meglio vivere nell'adesso, nel subito. Non era un caso che Instagram si chiamasse proprio così. Insta, istantaneo, e gram, lettera.
Alberto, che cosa ci colpisce di ciò che abbiamo ascoltato in questo estratto? Dacci una parola chiave.
Credo proprio che in questa narrazione noi vediamo che ci sono proprio pagine che ci spiegano le cose nel momento in cui in realtà tutto il romanzo è focalizzato sul narrarci una storia. E secondo me questa è una bellissima lettura anche da proporre ai ragazzi in adolescenza. È proprio una lettura che cattura, è uno di quei libri crossover, li chiamiamo così, che vanno benissimo per i nostri figli e vanno molto bene anche per noi genitori.
Ma non finiamo qua, perché proseguiamo nel nostro proporre altri stimoli proprio per ragionare sulle tante questioni che sollevi in Allenare alla Vita, e oggi proponiamo, anche come nella scorsa puntata e nelle prossime, un film da vedere, magari, Alberto, come suggerivi tu, in compagnia con i nostri figli. Il film di oggi è un film molto bello, si intitola Mia, e Alberto l'ha selezionato con naturalmente un intento preciso. Alberto.
Sì, questo è davvero uno di quei film che io vi consiglio di vedere con i vostri figli se hanno più di 14 o 15 anni, perché è un film apparentemente non ha a che fare
sul virtuale,
perché è focalizzato sul tema della prevenzione della violenza di genere, ma racconta proprio la storia di questa ragazza che entra in una relazione disfunzionale, assolutamente malsana, all'interno della quale viene sempre più controllata. Il controllo passa tantissimo attraverso le vite online del ragazzo con cui lei si mette insieme e della sua vita. Ogni sua mossa viene spiata, tutto quello che fa viene controllato e monitorato dal ragazzo, e di rimando è proprio uno di quei film che poi ci sconvolge tanto, perché ci fa vedere la complessità.
Alberto, ascoltiamoci il trailer.
Ti ho già visto, ma che bel padone.
Sì.
Vada.
Ha detto tua madre che questo fa tipo uno streamer.
Mm-hmm. Sì, vabbè, è tipo uno youtuber.
Ah, tipo adesso youtuber, sì, certo. Cioè, tipo youtuber.
Sergio, sei innamorata, è normale.
Ma cosa è innamorata? È una bambina, ma è innamorata di te. Gli telefona 50 volte al giorno.
La soffoca, ecco.
Devi venire. Tanto ho detto non mandava. Non andava a te o non andava a lui.
Questo è il film che Alberto Pellai ci propone per questa puntata dedicata a Virtuale non è reale. Alberto, dobbiamo salutarci perché la tua lezione finisce qui, ma se dovessimo dare un consiglio pronto uso ai genitori all'ascolto sul tema di cui ci siamo occupati oggi, quale messaggio, quale compito magari a casa vorresti dare?
Ma io direi ai genitori di parlare con altri genitori di questi temi, eventualmente riascoltate il podcast di questa puntata e dopo che è stato ascoltato da altri vostri amici e amiche, riparlatene insieme e domandatevi qual è il cambiamento che voglio che accada nella vita digitale non solo dei miei figli ma della mia famiglia.
Ringrazio Alberto Pellai, a cui diamo appuntamento per la prossima settimana, e non mancate, prossima settimana saremo alla terza lezione, quasi una sorta di giro di boa. Ringrazio Anna Elena Riva in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione, e noi ci sentiamo domani. Buona giornata.